87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta per il saluto a Sante Notar Nicola.
Siamo giunti nell'ultima tappa di questo percorso per Sante.
Allora, senti una cosa. Io metto il telefono sulla cassa.
Sì, va bene.
Vediamo un po' come va.
Va bene.
Io volevo condividere alcune righe di un articolo scritto a marzo, perché mi accorgo che ognuno di noi, quando parla di Sante, dice cose in cui ci riconosciamo, ognuno di noi aggiunge sempre particolari sfumature che ce lo fanno amare sempre di più. Ho incontrato Sante nel 95 a Bologna, fuori dal carcere della Dozza, detenuto in semilibertà. Sono andato all'appuntamento accompagnato da Severina, che è stata al suo fianco nei lunghi anni di detenzione. Una donna, una compagna, che ha speso la vita al fianco di detenute e detenuti, percorrendo centinaia di migliaia di chilometri per raggiungerli nei colloqui che ogni settimana richiedeva, intrecciando un amore assoluto con Sante, oltre alle sbarre condannato all'ergastolo. E pensavo, andando all'incontro, a quando da ragazzino, per la prima volta Sante Notar Nicola entrò nei miei pensieri, nella mia fantasia. Mi sembrava di chiudere un cerchio incontrandolo, in realtà si stava aprendo una storia reale. Io abitavo in Piemonte quando Sante, vicino al posto dove Sante venne arrestato nel casolare nell'Alessandrino. Quella che poi venne definita la banda Cavallero aveva rotto gli schemi della malavita tradizionale e messo nel panico l'apparato poliziesco dello Stato. Nell'Italia del boom economico che si affermava sul nuovo sviluppo industriale del nord, fondato sullo sfruttamento di manodopera proveniente dal sud, un piccolo nucleo si pone il problema di contrastare tutto ciò con azioni, rapine, per finanziare un movimento rivoluzionario. Cavallero e Notar Nicola ne sono i capi di simboli. Il 3 ottobre del 67 Notar Nicola e Cavallero, in fuga, come tutti sappiamo, vengono arrestati. Ma la sproporzione delle forze dispiegate con rastrellamenti nelle campagne, le perquisizioni, i posti di blocco ovunque, l'accanimento e il terrore diffuso dei giornali, la caccia a due persone, mi fanno riflettere e propendere per i più deboli, che si sono ribellati rapinando ad una banca all'epoca 6.700.000 lire. Ma dentro di me non è solo quei giorni che penso andando all'appuntamento, riaffiorano la lettura dei testi delle poesie scritte da Sante. L'evasione impossibile, la nostalgia e la memoria, fra tutte, come penso molti di noi hanno come background di quel periodo. Ci incontriamo, ma tutto quello che pensavo svanisce, ciò che immaginavo non avviene. Ragazzo mio, mi sembra che dica, avremo tempo per parlare, per confrontarci, abbiamo cose da affrontare, dobbiamo guardare avanti. Stare dentro le cose da fare nella realtà, mantenendo uno stretto rapporto con tutto ciò che sta fuori di noi, è una linea guida di condotta che ho sentito costantemente con lui. La semilibertà dopo 20 anni di carcere. Bisogna cercare un lavoro per usufruire di questa forma particolare di detenzione. Lo troviamo, viene a lavorare con me in un'azienda di trasporto, un Corriere Espresso. Alla mia perplessità sulla possibilità che potesse muoversi in una città ancora sconosciuta, mi fulminò con uno sguardo. Così ogni mattina fuori dal carcere caricava il suo furgone e consegnava pacchi in città. Mai avrei immaginato che con Sante Notar Nicola mi sarei incontrato per andare a lavorare insieme. Come poteva uno con la sua storia adattarsi al lavoro? La risposta è stata semplice e lineare. Io lavoro e faccio quello che devo per avere quei 4 soldi per vivere, ma non permetto che mi venga negato il minimo diritto e ridotta di un minimo, di un millimetro la mia dignità. Avevo immaginato grandi discussioni, confronti, racconti, a partire da quei 20 anni, 8 mesi e un giorno passati in carcere, che hanno segnato le lotte dei detenuti in Italia, le rivolte dei dannati della terra. Sono gli anni in cui la carcerazione di proletari, di compagni, determinano quel legame tra dentro e fuori il carcere, per cui la galera non è più solamente il luogo di espiazione della pena, ma il contraltare delle contraddizioni e delle lotte che esplodono in Italia. Sante Notar Nicola le ha attraversate tutte, diventando suo malgrado un simbolo e un riferimento. Molte volte negli innumerevoli incontri a cui partecipava ricordava, ci teneva a ricordare, che ogni oggetto, ogni spazio dentro il carcere è il frutto di lotte. Il fornello da campeggio per cucinarsi il cibo, il diritto a detenere più di un libro o la carta e la penna per scrivere ci sono perché sono stati conquistate. Sante ha praticato tutte le forme di lotta possibile nelle carceri, dalla battitura delle sbarre alle rivolte, all'evasione, come quella tentata a Favignana, 76, ed è arrivato a accumulare più reati da prigioniero che da libero. Conoscendolo da vicino mi è stato più facile capire con quale carisma fosse diventato un simbolo e riferimento nelle lotte carcerarie. L'autonomia di pensiero, uno sguardo sempre rivolto in avanti alla soluzione del problema ed una coerenza esemplare lo hanno portato ad essere riconosciuto all'interno del mondo carcerario al di sopra delle divisioni e differenze esistenti, riconosciuto dai detenuti comuni e da tutte le organizzazioni con uomini incarcerati. Perfino lo Stato lo accetta come interlocutore. Avviene nel 76, quando viene sequestrato da un detenuto all'interno del carcere di Favignana il giudice di sorveglianza, era Falcone. La domanda che mi sono posto è: come si può contribuire alla liberazione di un giudice dopo aver partecipato ad ogni sorta di rivolta? La risposta sta nelle parole di Sante al giudice Giovanni Falcone, che lo ringrazia per averlo salvato. Sante risponde di averlo fatto per salvare la vita di un detenuto. Intanto a Bologna, al fine degli anni 90, si affronta questa nuova situazione, che è anche una contraddizione, la semi-libertà. Ci si ritrova al lavoro al mattino, molte volte a cena la sera, una sorta di lockdown, tanto per fare un riferimento all'attualità. È concesso solo lavorare, vanno evitati gli incontri e alla sera le cene da concludere sempre in tempo utile per ritornare nel carcere alla dozza prima delle 10, mai un bicchiere in osteria. I discorsi da fare e gli argomenti da affrontare sono sempre tanti, ma bisogna seguire con attenzione l'iter del regime della semi-libertà e gradualmente la conquista della libertà. Finalmente 2000. L'ottenimento della libertà. Alla sera non si torna più dentro. Fuori un mondo da riscoprire, una vita da riconquistare, un entusiasmo e un'energia accumulati dopo 10 anni, 8 mesi e un giorno di carcerazione dura, di privazione totale della libertà. Sante si tuffa nella vita come dovesse recuperare tutto il tempo che gli è stato rubato. Apre con altri compagni il Mutegne, l'osteria che diventa un riferimento, non solo di ritrovo, ma di incontro e di confronto. Della Bologna viva che non ci sta a farsi omologare, e non solo di Bologna. Ma Sante non è un oste. È dietro al bancone, è con te al tavolo, con lui intrecci ragionamenti e continua a masticare politica come etica di vita. Non c'è momento in cui non si possa approfondire un argomento o lui non si interessi ad una questione che gli venga posto. Attorno a lui trovi le generazioni più diverse, dai militanti storici alle nuove generazioni che animano università o gestiscono centri sociali. Mutegna è piuttosto una piattaforma dove si connettono molteplici e diverse realtà e la presenza di Sante ne è il motore e l'energia. Dai giovani che incontra si aspetta e pretende che siano loro a condurre e a determinare il futuro. Ha ben chiaro che la situazione rispetto al periodo delle lotte portate avanti è completamente cambiata. In un'intervista a Radio Onda Rossa descrive con molta semplicità l'aspetto del cambiamento. Dice: se mancano strumenti per comprendere la realtà, se i testi sacri della politica non ci sono sufficienti, se ci mancano riferimenti, bisogna costruirseli, scrivere, crescere. Concetti banali che si traducevano in sollecitazione nei confronti dei giovani con la sua determinazione ad essere con loro in ogni processo di crescita. Comincia così il suo peregrinare per l'Italia. Delia, la sua compagna, macina centinaia di chilometri, questa volta non più sola, per accompagnarlo a presentare, discutere, partecipare ad eventi, lotte e manifestazioni. Diventa un luogo privilegiato tra le sue mete la Val Susa. Dentro quella valle si risente a casa, con gente a cui riconosce la determinazione e la resistenza nel condurre una lotta per il proprio e altrui futuro. Ancora una volta la necessità di vedere avanti e coniugare resistenza e progresso. Un percorso che tenga dentro il senso della vita e fuori lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo sull'ambiente. Continua a frequentarlo, passano gli anni, ma tutto è estremamente attuale. La nostalgia, la memoria, il presente e il futuro sono le componenti che condizionano ogni passo quotidiano. Tutto si lega ed è evidente il filo tra le lotte in carcere e l'impegno a testimoniare la resistenza partigiana, l'attività dei centri sociali e la lotta in Val Susa. Dei detenuti poteva parlare in generale, e ne parlava, ma le sue parole rappresentavano persone, nomi, volti. Così come per ogni argomento che trattasse, aveva questa capacità di far sentire presente e ascoltato e vissuto ognuno di noi, ognuna delle persone di cui faceva riferimento, anche quando ne parlava collettivamente. I compagni in carcere sono sempre stati considerati individualmente e collettivamente per rivendicare il diritto alla libertà e alla vita. L'attaccamento alla vita che ho continuato a sentire in Sante è stato preponderante, dirompente. lo si legge nella vita riconquistata con entusiasmo da libero, ma anche in alcuni passaggi chiave che ho interpretato in quel senso. La risposta al giudice Falcone è stata emblematica: la vita di un detenuto. L'arresto nel casolare dell'Alessandrino armato non è stata una resa, ma la tutela della vita, perché i movimenti che possono modificare lo stato presente delle cose, il futuro, non hanno bisogno di martiri, ma di uomini, compagni liberi che lottano per una vita migliore. Sante ci ha lasciato il 22 marzo 21. Da combattente, dopo aver sconfitto il Covid, colpito a tradimento una volta a casa, libero. Combattente, prigioniero, ribelle, poeta. Sono tantissime le declinazioni che si potrebbero usare, che tutti noi usiamo in questi giorni per cercare di scolpire la tua immagine nella memoria. Tu, Sante, leviteresti e non ti faresti definire, incastrare e resteresti così più libero, vivo con noi. Io non ci provo nemmeno a definirti, ti tengo dentro di me, fratello, che adesso mi manca tantissimo, per guardare avanti, dove il tuo sguardo sarebbe rivolto. Ciao Sante.
Grazie Claudio. Adesso proseguiamo. Volevamo leggervi una lettera che Sante ha scritto qualche mese fa per ricordare un compagno, Piero Bassi il biondo, che è sempre stato molto chiaro e con cui ho condiviso la prigione. Carissimo biondo, ho voluto attendere qualche giorno per salutarti e aggiungere il tuo nome ad un elenco ormai troppo lungo di amici e di compagni. Spesso mi trovo a concentrarmi, a ricordare volti e aneddoti. Tu in questo elenco sei particolarissimo. Mario Rossi nel suo saluto ci ha messo tutto. Nulla gli è sfuggito del tuo carattere. Ogni volta che se ne parlava e se ne parla, si chiude il dibattito con una risata. Poi veniva il momento della serietà, degli impegni, che anche nelle prigioni ci davamo. E in quei casi eravamo seri e attenti. E tu, in quei casi, esprimevi i membri ed era una fortuna adesso nel camerone della prigione. In tutti gli anni mi stavi nella stretta di una cella, o in qualche camerone, o nel cortile. Mai ti ho visto dubbioso. Sei stato sempre disponibile a spiegare le cose più complesse, semplificandole. Ti circondava il rispetto di chiunque ti conosceva, anche perché, a richiesta, eri sempre presente. Per me, e non solo per me, sei stato un compagno prezioso, capace di attutire le durezze di quella nostra condizione. Te ne sono grato, compagno. E mi ritrovo in questi giorni a parlare di te, anche perché sei stato spesso nell'ombra, e solo noi sappiamo quanto sei stato importante nella costruzione di un'alternativa a quella, a questa condizione. Caro compagno, mi è mancata l'occasione di mandarti, come facevamo sempre, il mio ultimo libretto di poesie, poesie che conosci e che hai spesso apprezzato, ma soprattutto non hai mai criticato, e ciò è singolare per uno come te, che non risparmiava niente e nessuno. E quindi mi sento più sicuro nel salutarti con questa poesia. I prigionieri. Una giornata cruda, circoscritta dal movimento che muove il nevischio, e quelle turbulenze che squastano fin dal mattino, lasciandoci la confusione delle ore. E quei ricordi nostri, quando bambini avevamo soltanto il sole e null'altro. Noi indistruttibili, avevamo l'impronta del futuro, più vicino al ferro che alla terra. Poi scoprimo l'acciaio, che ci portò a vivere i grandi silenzi, rotti per lo più dai passi felpati e ostili dei guardiani. Nei corridoi delle prigioni, dove con poco cielo mancava l'orientamento e mancavano tutti i colori, tranne quel grigio, sporco di anni, vissuti gomito a gomito, tra fratelli e compagni, dagli occhi e dai cervelli svegli. Imparammo alla svelta a fare i prigionieri. Uscimmo tutti dopo i 20 anni, tutti occhialuti, tardi per mettere a fuoco l'orizzonte, e ancora una volta cigno asciutto e pedalare. Sante, Bologna, giovedì 17 dicembre 2020. Grazie Giancarla. Ora passerò la parola a Delia.
Thank you. due parole per dirvi che questa giornata di saluto a Sante si conclude con un momento di saluto, altre chiacchiere, altre cose che vogliamo raccontarci collettivamente alla casa di Luigi. Qualcuno ci racconterà, qualcuno l'ha già accennato, chi è Luigi, e ne parleremo nel corso del pomeriggio. Ci sarà un momento di riposo e di ristoro, e ci tenevo a raccontarvi questa cosa che molti di voi probabilmente qui avevano già ricevuto l'invito da Sante di poter fare un picnic, una giornata, più giornate di socialità qui a Montesole. Quindi in qualche modo la proposta di essere qui, oltre che per tutte le cose che sono già state dette in precedenza, anche questo del mangiare, bere e stare insieme è un po' un realizzare un desiderio che era di Sante. L'altra cosa che vi volevo raccontare invece in relazione a una targa che incontrerete nell'ingresso della casa di Luigi, che è stata appositamente messa nella proprietà della casa di Luigi, perché diversi anni fa, insieme ad un compagno bolognese, tentammo di, insieme a Sante, di chiedere al sindaco, all'allora sindaco di Marzabotto, di poter mettere in questo parco una targa con uno scritto di Sante che ricordasse il contributo dei comunisti per la cacciata del nazifascismo. Come potete aver notato, c'è tanta chiesa in questo parco, ed è per questo che il sindaco ci rispose che, essendo prevalentemente a gestione della chiesa, sarebbe stata un'impresa ardua se non impossibile. Sostanzialmente ci disse: non se ne fa niente. È per questa ragione che Sante decise comunque di scrivere due testi poetici riguardo a questo suo desiderio, ed è per questa ragione che abbiamo deciso di realizzare questa targa e portare a termine anche questo piccolo grande desiderio di Sante. E la prima, che si chiama Lapide 1, avrete modo di leggerla entrando nella casa, mentre la seconda ci tenevo a leggervela perché era quella che ci piaceva anche di più, tra l'altro, ma per una serie di coincidenze e di ecco. La fede 2. In questi monti uomini e donne si adunarono armati allo scopo di liberarsi dal nazifascismo. Per farlo sapevano che necessitava un metallo prezioso e da subito temprarono l'acciaio usando strumenti poveri ma primari, quelli della falce e del martello. Ci ho tenuto a leggervela perché avreste potuto leggerla in qualunque altro momento, ma era per connetterla a quello che vi raccontavo. Questa poesia presto, non sappiamo quando, ma presto la troverete a caratteri cubitali su una parete di qualche casolare di questi monti. Anche questa è un'altra promessa che abbiamo fatto a Sante e che vorremmo mantenere. Ecco, questi due racconti, queste due cose che ho tenuto a dirvi è per dare anche un segno di come i compagni e le compagne più vicine a Sante abbiamo proceduto dal momento della sua morte, in qualche modo in continuità a quello che facevamo insieme a lui, che è quello di appunto portare avanti, avendone condiviso in tutti questi anni i suoi principi, portare avanti le cose che lui aveva iniziato. E a questo proposito vi volevo dire che sempre qualche anno fa Sante aveva pensato alla realizzazione e iniziato la realizzazione insieme a Nino Cannatà, un sito a lui dedicato come archivio digitale. ed è su questo, anche su questo obiettivo che noi vorremmo continuare a lavorare, cercando di rimettere a posto l'archivio di Sante e renderlo in qualche modo fruibile a tutti i compagni e le compagne. E l'idea che abbiamo di questo archivio ha un carattere preciso, e per dirvelo uso le parole di Marina. Non intendiamo costituire un archivio che conservi e ancor meno che celebri, ma piuttosto uno spazio in cui il lascito di Sante diventi un patrimonio collettivo da cui ciascuno possa sentirsi interrogato, sollecitato, sostenuto. Uno spazio di scambi proficui con la sua memoria, fatta di testi, poesie, lettere, filmati, libri, attraverso il quale continuare a mantenere aperto il dialogo con lui, il suo passato e il suo futuro. Ed è per questo che volevo cogliere l'occasione di raccontarvi, di dirvi questa idea dell'archivio, perché immagino che ciascuno di voi abbia un pezzettino di storia e di percorso avuto insieme a Sante, e quindi vi chiediamo di essere parte attiva di questo progetto di archivio, cioè tutto ciò che considerate che possa essere utile a condividerlo collettivamente lo riterremo insomma un contributo prezioso, e sicuramente avrete modo di ricevere sollecitazioni, inviti comunque a condividerlo. L'ultima cosa che abbiamo fatto insieme, sempre con Nino Persante, è stato quello di ristampare l'ultimo libretto di poesie versi elementari. E perché vi dico questo? Perché comunque c'è stato da parte nostra un pudore, che è stato quello di domandarci ogni momento se quella cosa da portare a termine aveva il carattere della correttezza, aveva il carattere del rispetto della memoria di Sante. Chiaramente non abbiamo la certezza, non essendo qui a poterci rispondere riguardo a tutti i nostri dubbi, però penso che se non abbiamo bisogno di idolatrare Sante, se non abbiamo bisogno se non sentiamo il bisogno di farne soltanto, come dire, un uso anche delle volte individuale della sua memoria, un uso retorico della sua memoria, eccetera, se stiamo attenti a tutto questo, io credo che non dovremmo avere dubbi, e quindi a ciascuno di noi il compito di tutelare la sua memoria, il suo patrimonio storico, letterario e soprattutto il suo patrimonio umano. Vi abbraccio tutti.
Grazie a tutti, tanto non serve, siamo tutti. Grazie a tutti, adesso possiamo tornare un po'.
Pronto?
Sì, Bobbo, grazie. Si sentiva molto bene.
Bene, sono contento.
Molto bello, grazie veramente. E non so se vuoi aggiungere qualcosa.
No, credo che la conclusione di Delia raccolga un po' tutto.
Noi vi ringraziamo, vi abbracciamo tantissimo e sì, salutiamo con voi Sante in questa giornata anche di lotta, e qui sicuramente lui sarebbe stato insomma anche in piazza, e a presto. Sì.